Eccoci in diretta come promesso con Alessandro Marescotti, bentornato sulle nostre frequenze. Insomma, ci siamo lasciati. Mi senti?
Sì.
Sì, dicevo, ci siamo lasciati una settimana fa e le ultime due parole sono quando ho chiesto, insomma, come la vedevi il futuro, mi hai detto non la vedo bene, la vedo nera, una cosa del genere. Dopo poche ore, insomma, è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, cosa che, insomma, te l'aspettavi proprio così?
Me l'aspettavo, ma non così grave. Mi aspettavo un'invasione del Donbass, perché c'era stato un grosso problema, erano fuggiti i civili, oltre 60.000 civili, c'era uno scontro molto forte tra l'artiglieria dell'Ucraina e l'artiglieria dei separatisti del Donbass, e io immaginavo che dopo il riconoscimento del Donbass ci sarebbe stato un supporto militare da parte di Putin, ma un'operazione così pianificata in profondità, no, questa è evidentemente è un'operazione che va ben oltre e che ha avuto come scopo, da un punto di vista strettamente militare, in un primo momento quello di azzerare la capacità difensiva soprattutto dell'aviazione dell'Ucraina. È stata un'operazione, una classica operazione in profondità, è un'operazione che si fa evidentemente da manuale, perché l'ha fatto anche la NATO in Kosovo e ovunque è intervenuta, ad esempio quando sono intervenuti i serviti, hanno fatto esattamente così. Quello che però sta accadendo è evidentemente una guerra sul campo che è terribile e che è assolutamente inaccettabile da ogni punto di vista.
Certo, e invece tornando, insomma, questo indubbiamente, io volevo chiederti, insomma, alcune cose, anche per, come dire, far nascere, perché mi sembra che questa settimana è vero che ci sono state diverse mobilitazioni, anche sabato in varie città italiane, però, insomma, vedo che c'è, al di là delle posizioni ufficiali, insomma, della raccolta cibo per la popolazione ucraina e quant'altro, questo racconto un po' a senso unico, no? Però al di là di questo, mi sembra che invece questo chiamiamo popolo della pace, movimenti, questa sinistra sia un po' debole, molto frantumata, se ne va un po' ognuno per conto suo, con tutte parole ed ordini tra virgolette, alcune più condivisibili dal mio punto di vista, altre meno. Cioè, si parla di guerra, si parla tanto di pace, però con molta poca capacità di saper mettere in piedi, insomma, come dire, il tentativo di fare un po' più rete e unione. Cioè, sabato ce n'è un'altra, tu come l'hai vista questa prima settimana di mobilitazioni, per esempio?
Io do una valutazione in realtà positiva, perché dobbiamo sapere che il Movimento per la Pace di fatto non esisteva più, era solamente una struttura sulla carta, ma i gruppi che si erano costituiti nella grande mobilitazione del 2003 contro la guerra di Bush non c'erano più. Se uno andava su internet e cliccava sui vari blog che erano stati creati allora, si rende conto che non erano più stati aggiornati e che erano dei siti fantasma. Era veramente una cosa spettrale vedere come tutta la mobilitazione di 20 anni fa non aveva lasciato sedimentata una struttura permanente, e per cui in una settimana si è dovuto fare il lavoro, si è dovuto recuperare il ritardo di 20 anni. In questi 20 anni sono state fatte, intendiamoci, delle cose eccellenti. C'è stata tutta la campagna, ad esempio, per la messa al bando delle armi atomiche, una forte attenzione sul commercio delle armi, ma dal punto di vista proprio territoriale si era disperso il patrimonio di 20 anni fa, e andarlo a ricostituire non è assolutamente semplice. Noi abbiamo cercato con la piattaforma di Peacelink di creare una struttura per cui ognuno andava a segnalare la costituzione di un comitato, cercavamo di rilanciare con il calendario tutti gli eventi, e questo è stato il tentativo di riprendere lo slancio che era necessario per almeno apparire pubblicamente. Questo è stato fatto, e sabato prossimo ci sarà una grande manifestazione a Roma che vuole diciamo andare sulla scia di quello che è stato fatto a Berlino con i 500.000 che hanno avuto la capacità di dare visibilità a un'Europa che sta dalla parte della pace.
Sì, infatti quando pensavo proprio, mentre immaginavo anche la frantumazione che avevo visto nelle manifestazioni di sabato a Roma, l'immagine che avevo in mente era proprio quella di Berlino, no? In tanti, in piazza, con forse più fermezza, ora non so, perché anche lì non mi sembra che ci siano stati negli ultimi anni così movimenti per la pace o contro la guerra così forti, però con una capacità magari molto più rapida della nostra di discesa, di concentrazione, no? Questo non saprei dirtelo, o forse lo sappiamo, però insomma
teniamo presente ad esempio che a Bologna si è riempita la piazza, Piazza Maggiore, insomma, ha dato un'immagine veramente impressionante di come in realtà esista ancora una voglia e un popolo e uno spirito di iniziativa, nonostante a livello politico ci sia veramente un quadro desolato, desolante, e purtroppo quello che va registrato adesso è che andremo incontro a una divaricazione all'interno della società italiana fra quelli che dopo il momento dell'unanimità nella condanna dell'invasione dell'Ucraina, dopo questo importante momento ci sarà purtroppo una dolorosa divaricazione tra chi vuole inviare le armi e chi invece ritiene che questa scelta sia profondamente sbagliata. E noi come Movimento per la Pace riteniamo che sia profondamente sbagliata, e tuttavia ci sarà da confrontarsi con quella parte della politica o quella parte sindacale che ritiene che quella sia una strada da percorrere per aiutare i più deboli militarmente, però dobbiamo sapere benissimo che quella è una strada sbagliata non solamente eticamente, ma è una strada sbagliata dal punto di vista anche militare.
E infatti anche di questo volevo chiederti, no? Perché è uscito ieri poi un articolo, una sintesi, insomma, a firma tua proprio su Peacelink, che sintetizzavi un po' alcuni punti di vista di un analista militare, in cui dice l'Italia diventa un paese belligerante. E quindi mi chiedevo. Esatto. Poi insomma, se la puoi riassumere per chi ascolta questa radio questo tuo punto di vista, però mi chiedevo questa presa di posizione del governo, del Parlamento, cozza poi un po' con anche l'idea di proporre delle mozioni di pace contro la guerra agli enti locali, perché poi alcuni partiti politici sono gli stessi, no? Che abbiamo sia a livello di Parlamento, che quindi hanno fatto questo tipo di scelta, sia a livello di enti locali, o no?
Bisognerà confrontarsi con tutti. Io non credo che i partiti possano mettere le brache al mondo e che i partiti e le segreterie dei partiti possano cancellare completamente la capacità di libero arbitrio delle persone, per cui io credo che con la capacità di ragionamento, con un dibattito, perché dovremo sviluppare un dibattito, bisognerà far capire alle persone che hanno buon senso che le forze armate russe sono immensamente più potenti rispetto alle forze armate ucraine, e quindi puntare sul riarmo di un gattino cretino nei confronti di un leone significa mandarlo semplicemente a morire. E invece noi dobbiamo salvare il gattino, non dobbiamo mandarlo a morire. E so benissimo che all'interno di qualunque nazione c'è il patriottismo, il nazionalismo, l'orgoglio, ma dobbiamo essere assolutamente chiari che il popolo ucraino non ha alcuna possibilità di vincere militarmente nei confronti dell'armata russa. Non ha nessuna possibilità. Le uniche possibilità che ha sono quelle di andare a morire in massa. E di fronte a questa, che è una scelta militare folle, bisogna far capire che invece è un'altra la scelta per far vincere le ragioni del popolo ucraino, per tutelarne l'indipendenza, la libertà, l'autodeterminazione. Non è certamente scendendo sul piano della forza militare che riuscirà a vincere. Riuscirà e riusciremo a vincere solamente se vanno avanti quelle mobilitazioni che stanno togliendo sotto i piedi di Putin il consenso. Le ultime informazioni che ci sono è che persino la Chiesa ortodossa sta facendo sentire il proprio dissenso, che ci sono 7.000 persone che potremmo definire pacifisti che sono in carcere. C'è stata stamattina un dibattito stamattina molto interessante organizzato da Rete Italiana Pace e Disarmo fra un pacifista o obiettore di coscienza ucraino che si chiama Yuri Shelyadzenko, che si è confrontato anche con una donna che è pacifista russa, Elena Popova. Quindi ci sono queste possibilità di andare avanti per togliere il consenso a chi fa la guerra, in un'epoca in cui il consenso è importantissimo, in cui anche una mobilitazione di disobbedienza civile in Russia sarebbe uno straordinario messaggio, per non parlare di l'organizzazione di un processo di diserzione se la guerra viene ostacolata da una catena di obiettori di coscienza che decidono di dire che non vogliono andare a combattere contro i loro fratelli ucraini. Questa è la strada e questa è la maniera per far capire che esiste una seconda via. La via che hanno intrapreso di armarsi non porta se non alla sconfitta, è una tragica sconfitta, perché significa che invece di avere alcune decine, alcune centinaia di morti, avremo decine e decine di migliaia di morti. E mi permetto di sottolineare, in realtà chi sta organizzando questa scelta che è suicida sa benissimo che è solamente la premessa per l'intervento della NATO. Ci sarà un bagno di sangue, dopodiché la NATO interviene e ci sarà un secondo bagno di sangue. Bene, tutto questo non deve avvenire.
Sì, sono d'accordo con te. Il problema è anche, insomma, non solo sicuramente aspettarci un che si apra la contraddizione interna in Russia, ma anche qui probabilmente è vero, tu dici dobbiamo discutere, però forse andare anche a mettere in campo, insomma, far sì che questo movimento per la pace abbia anche chiaro, insomma, dove, perché poi se non c'è giustizia, se non c'è, insomma, se non si fermano alcune produzioni di armi, gli interessi di chi li produce, e da noi sono tante, mi sembra che anche questo conti un po'. Forse dobbiamo
esatto, cioè bisognerà far capire che adesso stanno spostando i fondi del recovery plan dalle esigenze sociali alle esigenze militari. È veramente uno scippo rispetto al futuro, rispetto alle speranze, rispetto a tutto quello che immaginavamo di fare con quei soldi, perché invece di darli ai ragazzi che non hanno lavoro, rispetto a darli agli ospedali che sono ancora in affanno, alle scuole, a quello che è il nostro futuro, verranno dati ai ai mercanti di armi, ed è veramente una cosa drammatica scoprire che tutta l'Europa sta andando verso questa strada che, devo dire la verità, non mi aspettavo che fosse la strada scelta, perché non è basata sul buon senso, è un asservimento ai mercanti di armi, è un vile asservimento ai mercanti di armi, perché tutto questo non viene fatto per il popolo ucraino, viene fatto perché la lobby delle armi sta bussando, e sta bussando sempre più forte, perché ci sono degli appetiti enormi, cioè una quantità di soldi. Basti pensare al governo tedesco, che ha deciso nel giro di pochissimo di aumentare di 100 miliardi di euro il budget militare, un cifra esorbitante. E quello che stiamo per vedere è che verranno portate queste armi in Ucraina, e il rischio è che nel momento in cui vengono fatte transitare dal confine della Polonia, perché quello è l'hub di distribuzione, fino al primo, al secondo chilometro all'interno dell'Ucraina, bene, da quel momento in poi gli aerei, i caccia russi possono colpire il convoglio che porta le armi agli ucraini. Nel momento in cui viene colpito il convoglio, ed è un convoglio della NATO, scatta l'articolo 5 del trattato NATO, e vai poi a capire se l'interpretazione giusta è quella data dai russi: voi non dovevate entrare nel territorio ucraino, che è territorio di guerra, ad aiutare i nostri nemici, e siete diventati belligeranti, e lo siete diventati voi prima, oppure se avrà ragione la NATO a dire: no, noi stavamo portando pacificamente con un convoglio di armi, di aiuti ai più deboli, e ci hanno attaccato. Qui la cosa sarà raccontata in televisione da punti di vista completamente diversi, ma quello che non sarà diverso è che sarà l'inizio di un coinvolgimento militare della NATO in questa guerra, e il movimento pacifista deve essere chiaro a denunciare tutte queste cose, e sindacati, partiti eccetera non devono voltarsi dall'altra parte. Noi stiamo andando verso la guerra con questo tipo di rifornimento militare, diventiamo paese belligerante, questo non lo dico io, basta andare sul sito di Pissing e vedere il saggio che ha scritto Gaiani su analisi difesa: quando si forniscono armi si diventa paese belligerante, e quando lo si fornisce fornendo proprio un supporto militare.
Certo, d'altra parte è vero pure che le guerre non servono solo a svuotare gli arsenali e a sostenere l'industria delle armi, ma servono anche a prendere territorio, a sconfiggere delle economie, quindi in qualche modo vanno anche oltre le armi stesse, no? Perché anche questo sono alcuni aspetti di cui...
Poi i nostri soldi dovranno andare a servire a ricostruire l'Ucraina, cioè invece di andare a ricostruire la nostra economia andrà a ricostruire quello che è stato distrutto dalla guerra. È assurdo, invece dobbiamo evitare che si vada verso la distruzione delle vite, delle persone, delle cose, e tutto questo costituisce una macchina economica perversa che sottrarrà risorse alle nostre esigenze di futuro, a quelli che erano stati definiti dall'ONU gli obiettivi dell'agenda ONU 2030: sconfiggere la povertà, ridurre le diseguaglianze, dare dare un'assistenza sanitaria anche al terzo mondo, combattere i cambiamenti climatici, proteggere le foreste, tutelare gli oceani. Tutto questo passerà in secondo ordine, perché il nemico non è più il cambiamento climatico, non è più l'inquinamento che sta stritolando il pianeta, non è più la povertà che uccide migliaia di persone ogni giorno, bambini, ma il nemico è la Russia. Siamo tornati ai vecchi tempi in cui ci eravamo, di cui ci eravamo scordati proprio i toni, ecco.
Beh, diciamo che un pochino questi toni erano stati recuperati, perché durante questo periodo della pandemia i toni erano uguali, cioè magari il nemico era il virus, però c'era una personificazione del virus che sembrava di essere tornati, cioè c'era un linguaggio bellicista militare che ben poco faceva riflettere. Insomma, ancora una volta è molto più semplice individuare un nemico che capire le ragioni per cui si arriva a questi disastri, sia questo sanitario che abbiamo appena passato, e sia questo.
Nella pandemia si coltivava l'idea che saremmo diventati più buoni, invece tutto questo si è visto che è stata purtroppo un'illusione che abbiamo coltivato per pochi attimi.
Indubbiamente. So che in serata avete un'ulteriore riunione, incontro per le prossime iniziative, ma già ce ne sono in campo alcune, a parte quella di sabato di cui appunto ne avevi parlato, per riportare un po' in piazza cosa insomma pensate di organizzare.
Allora, noi stasera alle 21 facciamo un'assemblea online, e in questa assemblea online cerchiamo di coordinare le varie forze che si sono segnalate in Italia sulla piattaforma di Peacelink. Sono molte, sono più di 270 associazioni e in ogni realtà in cui c'era qualcuno si è costituito un movimento, un fatto molto importante. Stasera abbiamo il piacere di avere con noi Daniele Novara, che è un pedagogista che ha scritto un articolo molto bello sul settimanale Vita, sul fatto che in una guerra come questa, dalle prospettive nucleari, non c'è più alcun margine di ragionevolezza nel ragionare chi ha torto o chi ha ragione, nel momento in cui per esercitare la ragione si arriva alla distruzione globale. E poi avremo con noi Gianni Scotto, che è un esperto di non violenza, e tanti altri amici che interverranno, che avranno la possibilità di parlare e di dire la loro di fronte a questa situazione che, come credo di aver delineato, è davvero inquietante, perché noi non sappiamo quali sono i piani che la NATO ha per il futuro, ma dalle indicazioni che si intravedono c'è la volontà dello scontro diretto con Putin, ancora una volta uno scontro umanitario, ma che di umanitario non ha nulla.
Eh sì, perché qui poi sarebbe un altro discorso quello di quanto questa informazione è la prima vittima di questo conflitto, di questo e di conflitti di questo tipo. Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, se no ti lascio ai tuoi impegni. E
io invito a collegarsi alla riunione di stasera, alla riunione online. Si va su www.peacelink.it/diretta, lo ripeto, www.peacelink, che scrive Peace Link col K.it/diretta. E c'è la possibilità di collegarsi direttamente alla conferenza online.
Bene, grazie e buona riunione. Allora, ciao.
Grazie.
Ciao.